Allora, passiamo alle pratiche aggressive che abbiamo qui indicate. Le pratiche aggressive invece guardano un altro aspetto. In particolare, sono relative all'incisione sulla determinazione volitiva all'acquisto del consumatore mediante un'alterazione della volontà di comprare basata sulla violenza. Quindi, nessuno mi inganna, mi fa credere una cosa che non è, ma mi porta a comprare sulla base di un condizionamento frutto di violenza. Ad esempio, creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto. Ok? Lei mi apre un bel negozio di dolci. Che dolci mi vuole vendere? Senza glutine. I maritozzi? Ma no, lei è abruzzese, facciamo che mi fa un bel negozio di pasticceria, il suo prodotto base sono le ferratelle, con le neole. Va bene. A Pescara sì, è vero, anche il Teramano si chiamano Neole, se
Anche in
invece va nel sud
Molise.
dell'Abruzzo le
Anche
chiamano
in
Ferratelle, però intanto ha capito subito a che cosa mi riferivo. Le conoscete? Sono i dolci tipici abruzzesi fatti con una piastra, con un impasto, eccetera.
Anche in Molise si fa.
Esatto, sono molto buoni, devo
Sì, tipo
dire.
uovo,
È la classica pasticceria da tè o da caffè,
confondiamo.
molto buona.
Non me lo fa dire.
Lei è molto precisa nelle sue valutazioni. Allora, se lei crea il suo negozio per le neole o ferratelle che
Sono di
siano,
Ferrate,
sono molto buone, sì.
ma i waffle, cioè quelli ciccioni sui waffle
No,
sono
vabbè, queste
tipo
sono molto
croccante.
sottili, sì,
Ah,
sono
non è
molto
più
sottili, ci si può
croccante.
mettere l'anicetta, insomma, l'anisetta, quindi insomma, sono molto, molto piacevoli come gusto.
Alcune le fanno friabili, altre invece le
Sì,
fanno morbide.
morbide,
Non
dipende poi
hanno
dalla
proprio.
zona fondamentalmente. Questo è il classico dolce abruzzese, mo molto, molto, molto tipico. E quindi lei mi apre il negozio di neole, dopodiché che cosa fa? Entra una signora a comprare le sue neole e lei che cosa fa? Spranga la porta del negozio
Signora
con la
dentro,
signora
non
dentro.
rimanevo
È
così
il
felice
massimo della vendita.
di
E dice alla signora:
era
signora, qui
felice,
lei o qui mi compra un chilo di neole, o altrimenti
felice,
non esce da
sento
qua. Però
polizia.
guardate, allora la norma dice creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino a conclusione del contratto. In realtà lei non è che crea l'impressione, lei chiude la porta, facciamo chiudere proprio dentro finché non ha comprato. Si rende conto che questo è il sequestro di persona e sarebbe piuttosto folle pensare una cosa del genere. Allora, se lo consideriamo a scopo di estorsione, quale in realtà è, perché lei poi alla fine vuole avere un vantaggio patrimoniale della vendita della neola, lei rischierebbe una pena che è superiore all'omicidio, perché siccome il sequestro. Allora, l'omicidio è punito con una pena non inferiore ad anni 21 in Italia, il sequestro di persona, per delle ragioni storiche che risalgono agli anni 60 e 70, è punito con una pena maggiore rispetto all'omicidio, da 25 a 30 anni. No, e questo era dovuto al fatto che, siccome c'era un'emergenza sociale notevolissima, piano piano le pene venivano aumentate. Poi tutto con la legge sul blocco dei beni, la cosa è stata risolta perché se venivano bloccati i beni nessuno sequestrava più perché non c'era possibilità di pagare il riscatto. Però storicamente il sequestro di persone a scopo di estorsione è punito molto duramente, quindi pensate. Per poter vendere delle neole e rischiare 25 anni. Quindi la norma dice creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto. Dunque, a me questo successe, no, ma no, no, non così. In una riunione da dei colleghi, anzi no, con una controparte, ci diede un appuntamento in un ufficio di un commercialista, chiedendo di provvedere ad un'approvazione di un bilancio societario, eccetera. Poi fece la mossa, si mise questa controparte davanti alla porta e disse: voi non uscite di qua finché non abbiamo approvato il bilancio. Noi giustamente poi l'abbiamo fatto ragionare e ha capito che una cosa del genere non si poteva fare. Quindi uno deve essere sempre libero di poter uscire da un posto perché altrimenti sono conseguenze molto molto gravi, eccetera. Però se pensate, non so, ad esempio alla conformazione di alcuni negozi, no? dove per arrivare alla fine del percorso devi fare tutto un percorso lunghissimo e devi magari recarti in tutta una serie di banchi dove non hai nessun interesse ad andare e te lo fanno fare per quel percorso così lungo perché tu veda tutto quello che hanno in esposizione, comunque non è una situazione corretta. Certo, non sarà un sequestro di persona perché poi tu allunghi un po', ma sempre può uscire fuori, però naturalmente la cosa non può andare. Effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti al consumatore a lasciare la sua residenza. Ecco, vi viene tutti i giorni l'incaricato che vuole vendervi dei libri a domicilio e lei dice non ti voglio, non ti voglio, non ti voglio, ogni volta lo deve cacciare di casa. No, questo ovviamente è ovvio. Ecco, effettuare ripetute richieste di sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, vabbè, via post per ormai, via per posta elettronica. Questo ovviamente è un altro problema. Poi, vabbè, ci sta un aspetto che riguarda le assicurazioni. Includere nel messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori ed altri adulti a acquistare loro i prodotti reclamizzati. Se mamma e papà non ti comprano il prodotto sono cattivi, per capirci. Poi esigere il pagamento immediato differito di prodotti che il professionista ha fornito ma che il consumatore non ha richiesto. Vi arrivano dei prodotti a casa e vi dico perché non ce l'ha pagati e lei continua a dire ma io non l'ho ordinati, non l'ho ordinati, non l'ho ordinati. Informo esplicitamente il consumatore che se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro, la sussistenza del professionista. Chi magari vi telefona e che dice sto per essere licenziato, se non mi compra questa cosa la prego assolutamente, invece poi magari non è vero. Lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere con pieno una determinazione, un premio, una vincita equivalente. No? Vi arriva il messaggio sul cellulare, hai vinto 10.000 euro, però devi comprarti le scarpe, poi scopri che le scarpe invece non avevano questo potere magico. Insomma, della serie, qui abbiamo una panoplia molto variegata e molto panoplia. Una serie, sì. Questa era come la sussunzione, esatto, una panoplia. Panoplia, cioè pan, no? tante questioni. Oplia sono, viene dal greco, sono gli attrezzi del mestiere. Quindi una serie di elementi che possono configurare le pratiche commerciali aggressive. Non ve le dovete ricordare tutte, però dovete capire che in un caso si lavora sull'ingannevolezza, nell'altro caso si lavora sulla violenza. Io adesso ho pensato che non ho un ombrello, perché non mi sono portato l'ombrello? Annaggia, i casi della vita. Perché non pensavo che avrebbe, non pensavo che poteva piovere. Vabbè. Comunque, cose che capitano. Allora, faccio come gli ufficiali di marina che non portano mai gli ombrelli. Lo sapevate questa cosa? È considerato disdicevole per un ufficiale di marina portare gli ombrelli. Ho lavorato anche per gli ufficiali di marina. Sì, perché mi hanno spiegato pure il perché. Perché dice che poi quando stai comunque sulle navi, soprattutto sulle navi militari, ti inondi comunque d'acqua sempre e comunque ci devi essere abituato da questo punto di vista. Poi hanno anche degli impermeabili che aiutano questo, ma l'ombrello in sé viene visto male. Non so se per i militari in generale o soltanto per gli ufficiali di marina. Allora, come funzionano i rimedi? Quindi, posto che ci sono pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, vediamo come funzionano i rimedi. Allora, questo già lo sapete perché vi ho già spiegato il percorso. Al GCM irroga una sanzione, TAR e Consiglio di Stato giudicano su quella sanzione e manca la Cassazione. Abbiamo quindi delle sanzioni irrogate dal GCM, ma i singoli contratti a valle, frutto di quell'attività. Quindi, lei nel suo negozio non apre la porta del negozio finché la neula non è stata comprata, ok? Io capisco che la GCM le dà una sanzione molto importante, ma poi del singolo contratto di vendita delle neule con le signore della sua città, che facciamo? Dobbiamo capire qual è la sorte di quei contratti. Cioè, se la signora può andare dal giudice di pace di Teramo e dire voglio che quel contratto mi venga annullato, restituisco le neule alla proprietaria del negozio e io ottengo in cambio i miei 10 euro. Quindi, qual è la sorte dei contratti a valle? Troverete sul mio libro che ci sono varie tesi che sono state sostenute. Ci sono degli autori che sostengono la nullità dei contratti a valle, perché è contraria delle norme imperative. In realtà le norme qui riguardano i comportamenti, non in realtà non il contratto in sé, ma il comportamento tenuto per portare il consumatore a contrarre. La regola più accreditata è che c'è una presunzione di sussistenza del dolo e della violenza. Quindi alcuni dicono che è nullo, altri dicono che c'è una nullità, che una nullabilità che è già stabilita, che deve essere semplicemente da pronunciare. La tesi prevalente è che quella si tratta invece di una presunzione di sussistenza del dolo e della violenza. Poi però devo vedere se sussistono anche gli altri elementi per portare all'annullamento del contratto. Questo è un po' lo schema che viene considerato. Quindi se doveste scegliere tra le tesi, diciamo, che sono presenti sul volume, l'opinione maggioritaria è che si tratti di una presunzione di sussistenza del dolo e della violenza, cioè io dico che quel contratto non è di per sé annullabile, ma è un contratto dove, a fronte del fatto che la GCM ha stabilito una cosa, che il TAR e il Consiglio dello Stato poi l'hanno confermata, che quella pratica commerciale era ingannevole, il contratto a valle, cioè il contratto stipulato a seguito della pratica commerciale sleale, il singolo contratto del consumatore, è un contratto che è molto vicino all'annullabilità, perché si presume che in quel contratto sussistono dolo o violenza, o limite tutte e due. Ponete caso che sia una pratica ingannevole sia un'aggressiva. Quindi siamo molto vicini all'annullamento di quel contratto, perché il professionista avrebbe dovuto intervenire sullo stesso. Quindi il professionista avrebbe dovuto realizzare un'attività che, cioè ha realizzato un'attività che in sé è vietata. La sintesi di questo discorso è che per capire come funziona il sistema delle pratiche commerciali sleali sono necessarie due passi. Il primo passo consiste nell'analisi una per una di quelle pratiche, non dovete ricordare tutte, ve ne ricordate magari un paio, due, tre per esempio. Ma è importante capire che quelle ingannevoli alterano il consenso ragionando sul dolo e dicendo ti porto a credere qualcosa che non c'è, quelle aggressive invece lavorano sulla violenza, quindi ti costringono a fare qualcosa che tu non vorresti fare. Poi l'altro passaggio è cercare di capire come funziona il contratto a valle, cioè il contratto stipulato in forza e a ragione e a causa di quelle pratiche commerciali sleali, che ha una sorte sua autonoma e che quindi potrebbe restare in piedi o non restare in piedi, in modo indipendente dal fatto che c'è stata una sanzione della GCM, confermata o meno dal TAR e dal Consiglio di Stato. Se questo accade, e cioè se c'è stata una sanzione della GCM confermata o meno dal Consiglio di Stato, ci sono determinate conseguenze. Quindi da questo punto di vista voi le dovete conoscere, della serie. Sono varie tesi. Alcuni dicono che il contratto è nullo, altri dicono che c'è già un'annullabilità già stabilita che deve essere semplicemente pronunciata dal giudice. La tesi preferibile è quella che ci sia una presunzione di sussistenza del dolo della violenza, nel senso che poi dobbiamo vedere se ci sono gli altri elementi necessari, perché non bastano dolo e violenza, ci vogliono anche degli altri elementi per portare all'annullamento del contratto. Se questi sussistono, evidentemente siamo in presenza di una rilevanza anche ai fini dell'invalidità del singolo contratto. Allora, domani cercate di non mancare, intanto salutiamo anche qui